Siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in omeopatia, omotossicologia, discipline integrate, elettroagopuntura, immunologia omeopatica e tanto tanto altro. Allora Giuseppe, con te vorremmo parlare di un argomento che credo sia diciamo un problema che, di cui diverse persone soffrono oggi, anche i bambini. Intestino pigro. A volte sento mamme che si lamentano, si disperano perché i loro bambini hanno un intestino pigro, non sanno come fare. E quindi vorrei chiederti di capire perché, no? Cos'è che succede? Perché invece è importante che l'intestino sia attivato e che non sia pigro?
E allora, intanto hai detto bene, una problematica molto frequente che interessa circa il 15-20% della popolazione. Interessa maggiormente i soggetti di sesso femminile e in genere aumenta con l'avanzare dell'età. Comunque, in ogni caso, come termine stipsis, che significa stretto, viene dal greco e indica appunto una difficoltà nell'espletamento della funzione intestinale, che impatta sulla qualità della vita, ma anche sulla salute dell'organismo. Più frequente in chi è depresso oppure è sottoposto a degli stress psicologici. E però c'è anche una normale frequenza di defecazione che varia da persona a persona. Infatti, diciamo che potrebbe essere normale da un massimo di 3 evacuazioni al giorno a un minimo di 3 alla settimana. Quindi, se è chiaro che se si evacua in questo termine si può considerare normale, ma se si va, diciamo, oltre, è chiaro che in quel caso ci si parla di stipsi, che può essere, diciamo, transitoria, che per esempio nei cambi di abitudini alimentari o di luogo, oppure nella gravidanza, o in persone sedentarie che bevono poco, o anche nel periodo che segue degli interventi anche chirurgici o dopo l'uso anche di antibiotici. E questa, parliamo di una stipsi transitoria. Invece c'è quella cronica, che può essere causata da vere e proprie disfunzioni o motorie o intestinali, oppure anche da patologie come per esempio delle malattie croniche intestinali o la diverticolosi, o anche nel caso di tumori del colon retto. E poi ci sono delle malattie croniche che spesso si accompagnano alla stipsi, come il morbo di Parkinson, il diabete o alcune malattie neurologiche, e anche alcuni farmaci che se si prendono in modo abituale, come gli anestetici, gli analgesici, gli antiacidi, che per esempio molte persone oggi prendono questi protettori gastrici, gli antidepressivi o anche gli anticolinergici, che possono rallentare il transito delle feci durante l'intestino. Cioè, quindi è anche importante vedere che farmaci si assumono. I sintomi, è chiaro che sono generalmente, è chiaro, la ridotta frequenza delle evacuazioni, quindi meno di 3 alla settimana, quindi se non si evacua dopo 2-3 giorni già si parla di stipsi, e quindi c'è una presenza di feci dure, le tipiche feci caprine, oppure se c'è uno sforzo eccessivo e prolungato durante la defecazione, o se si ha un senso di ostruzione, o anche un senso di evacuazione incompleta, oppure se sia necessario ricorrere a manovre manuali oppure o ausili come tipo di clisteri o supposte. Quindi in tutti questi casi si parla di stipsi cronica. E quindi, come dicevo, può ridurre molto la qualità della vita delle persone, perché non solo perché questi continui sforzi possono provocare un rialzo della pressione sanguigna o delle possibili emorragie, tipiche quelle congiuntivali degli occhi, o anche irritazioni e soprattutto prolasso delle emorroidi. Mm-hmm. Quindi è chiaro che sono delle condizioni che danno dei fastidi.
E a volte sono anche gravi, a volte bisogna operarsi,
esatto,
insomma.
Più o meno gravi, infatti. Ma anche è molto importante pensare che se le feci ristagnano nel nostro organismo più del tempo dovuto, c'è un riassorbimento delle tossine, e quindi le tossine che sono prodotte dalle feci vengono in parte riassorbite dall'organismo, e quindi se si provoca anche una intossicazione generale. Comunque, in genere la stipsi è una condizione benigna, quando c'è una familiarità è chiaro che però bisogna stare attenti, cioè quando compare in modo un po' improvviso, per esempio in persone che hanno una familiarità per tumori intestinali, oppure se c'è sangue nelle feci, o se si dimagrisce, o se si diventa anemici, allora bisogna sospettare che ci possa essere qualche tumore del colon retto. E quindi esame effettuare una coloscopia o degli esami del sangue, è chiaro che questi casi bisogna stare attenti, anche perché si può formare il cosiddetto fecaloma, che è un accumulo di feci che può fermare il transito intestinale e che può portare anche a una ischemia rettale, cioè quindi a una mancanza di apporto sanguigno del retto con gravissime conseguenze per l'organismo in generale.
Ha detto un'ischemia rettale, mai l'avevo sentita, Giuseppe, quindi proprio un'ischemia del colon retto.
Certo, sì, nel caso che ci sia questo fecaloma, che c'è che questo il transito intestinale venga bloccato, può portare a questa mancanza di apporto sanguigno al retto e quindi delle conseguenze anche gravi per la vita. Per quanto riguarda la diagnosi, cioè diciamo che si basa sull'evidenza clinica, perché è chiaro che se non si evacua nei tempi giusti, è chiaro che già una diagnosi viene fatta dallo stesso paziente, non c'è bisogno, c'è neanche che la faccia il medico, però è chiaro che ci sono delle diagnosi che possono essere fatte anche attraverso degli esami radiologici come il crismopago con del mezzo C di contrasto, che permette di visualizzare l'anatomia del colon, per esempio se c'è un megacolon o un dolico colon, che significa un colon più lungo del normale, oppure con delle deformità anatomiche viene causata la stipsi da questi motivi anatomici, oppure se c'è una diverticolite o dei polipi, attraverso il clismopago possono essere evidenziati, ma meglio ancora con la coloscopia, perché la coloscopia, che è un esame attraverso il quale si introduce uno strumento flessibile con una telecamera incorporata attraverso il canale anale, si può visualizzare intanto se ci sono delle alterazioni anatomiche, e si possono anche seguire piccoli prelievi di mucosa come le biopsie o asportare dei polipi. Quindi è chiaro che bisogna fare questi esami anche per escludere delle patologie più gravi.
Certo.
Nel caso che ci siano queste problematiche.
Torniamo a dialogare col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, stiamo parlando di intestino pigro. Allora, Giuseppe, ci dicevi quali possono essere le cause, ma dobbiamo capire ora quali sono i rimedi, che facciamo?
Quindi un altro parametro per la diagnosi, oltre al crismopago e la coloscopia, è lo studio dei tempi di transito intestinale tramite un numero variabile di piccoli marcatori radioopachi che vengono ingeriti, e dopo alcuni giorni viene eseguito un esame radiologico dell'addome. Quando più dell'80% dei marcatori è stato espulso e non sono quindi visibili all'immagine radiologica, il transito è definito normale. Ma quando questi piccoli marcatori radioopachi vengono trattenuti in misura maggiore dall'intestino, allora in questo caso si parla di stipsi o di mancanza di stimoli alla defecazione. I trattamenti, quindi i trattamenti, intanto parliamo dei più semplici, quindi un cambio dell'alimentazione dello stile di vita e della anche idratazione, che è fondamentale. Quindi tante persone bevono poca acqua, bisogna berne almeno da un litro e mezzo ai 2 litri al giorno. E poi anche un'altra cosa importante è la regolarità negli orari dei pasti, è una dieta con delle fibre, almeno dai 20 ai 40 grammi di fibre giornaliere. E ci sono anche oltre alle fibre che sono contenute nei cereali integrali, oppure nei cibi integrali o nelle verdure crude eccetera e cotte, sono importanti anche quelle solubili, cioè tipo i mucillagini di pisillo o il glucammannato, oppure anche quelli insolubili come la metilcellulosa o la crusca, che sono anche presenti negli alimenti di cui abbiamo citato. È importante l'attività fisica, che facilita anche l'attività intestinale, come dicevo, l'apporto di liquidi, e anche dedicare il tempo giusto per le funzioni intestinali, perché il momento migliore è al mattino, quindi non bisogna avere fretta. Dopo la prima colazione non bisogna ignorare un eventuale stimolo o provocarlo, perché per esempio con la stimolazione del vago, anche attraverso semplicemente soffiare il naso, soffiando il naso si stimola il nervo vago, che è il nervo che stimola la motilità intestinale. Alla fine ci sono anche i lassativi che vi si ricorre quando, facendo tutte queste cose, sono scarsi i risultati. I lassativi si possono distinguere in vari tipi: ci sono appunto gli integratori di fibre o lassativi cosiddetti di massa, che richiamano acqua dall'intestino e ammorbidiscono le feci; quelli da contatto, che sono quelli stimolanti, che sono dei potenti attivatori della motilità intestinale, però possono causare anche dei crampi addominali. Questi ci sono quelli emollienti delle feci, che lubrificano anche le feci o ne aiutano anche il passaggio; quelli osmotici, che agiscono trattenendo o richiamando liquidi nell'intestino, e quindi con un meccanismo osmotico modificano la distribuzione dell'acqua nelle feci; e ci sono quelli salini, che richiamano acqua dal colon; quelli che procinetici, che aumentano la motilità intestinale; e ci sono anche alla fine quelli che stimolano il rilascio di acetilcolina e inibiscono la serotonina, perché l'acetilcolina è un neurotrasmettitore che aumenta le contrazioni del colon. Quindi oltre a questi diciamo queste famiglie di farmaci, andiamo ai nomi, perché per esempio con la fitoterapia noi abbiamo la senna, che libera delle molecole attive, per la quale agisce stimolando le cellule della mucosa del colon in termini di motilità e tipo di secrezione, cioè quindi aumenta sia la motilità intestinale che la secrezione a livello del colon. Poi ci possono essere anche l'aloe, che stimola anche la peristalsi e anche essa la secrezione dell'acqua nelle pareti intestinali. Questi sono, diciamo, i principali. Anche il rabarbaro, che oltre a questo agisce anche a livello del fegato, aumentando la secrezione della bile, come anche altri farmaci che agiscono sia sul fegato, aumentando la secrezione della bile, come anche oltre al rabarbaro c'è anche il crespino, c'è anche il cardomariano, quindi il carciofo. Oppure ci sono i frutti, per esempio, di finocchio, c'è di coriandolo, di anice verde, che questi frutti che hanno un'azione sia sul fegato che anche sul colon. E poi anche la corteccia, per esempio, di frangola, che contiene delle sostanze antracinochinoniche che attivano il transito intestinale, aumentando la contrazione intestinale e la peristalsi. Questo a livello di fitoterapia. Se noi vogliamo agire con l'omeopatia, un rimedio che funziona molto bene è la Lux Vomica, a varie diluizioni di potenza, quindi non solo esistono delle gocce in cui c'è una diluizione varia, che varia per esempio dalla 530 CH fino alla 200-1000 CH, tutte messe associate, e che agisce su tutto il tratto intestinale, quindi modulando l'attività che parte dallo stomaco fino a finire all'intestino, all'ultimo tratto dell'intestino. Infatti questa si usa anche nelle coliti e nelle patologie dell'intestinale, oltre che nella stipsi. E questa funziona molto bene, quindi un'associazione sia del rimedio fitoterapico, che ce n'è di diversi tipi in associazione con tutti questi prodotti di cui ho parlato, e del farmaco omeopatico, che usati in associazione hanno un'ottima azione. Se questo noi lo associamo a tutte le cose di cui abbiamo parlato, la stipsi sicuramente sarà risolta.
E questi sono tutti, diciamo, tutti i rimedi che possiamo poi testare su di noi a secondo della problematica. Iniziamo con quelli più semplici, perché può darsi che basti solo bere molta più acqua, e soprattutto io direi di bere l'acqua a digiuno. Quando ci svegliamo beviamo un po' di acqua, magari tiepida, perché ci siamo mai svegliati, perché aiuta tanto la mattina. La mattina a digiuno e poi durante la giornata.
Va bevuta infatti, brava, durante la giornata e meno durante i pasti, perché sennò diluisce tutti i gastrici e si digerisce, diciamo, meno, mentre va bevuta lontano dai pasti.
Perfetto.
E non necessariamente quando si ha sete, va bevuta proprio quando uno deve imporsi che deve bere quel quantitativo di acqua durante il giorno.
Infatti, magari mettersi una bella bottiglia di 2 litri e sapere che durante la giornata quella bottiglia dobbiamo svuotarla. E poi una cosa che potrebbe essere utile, Giuseppe, anche tipo quando pranziamo, no? Magari bere a fine pasto anche una tisana, no? Che può essere, ci può aiutare anche per la digestione, che è tiepida, che insomma potrebbe essere anche positiva. Non una tazzona di tisana, un pochino di tisana calda, come dicevi, con semi di finocchio, coriandolo, che può essere, diciamo, anche utile.
Ma questo si può fare magari anziché dopo il pasto, anche a merenda, cioè dire
nel pomeriggio,
c'è così, c'è di pomeriggio, oppure
certo,
anche al mattino, per esempio al mattino fare anche una colazione dove appunto si usano questi tipi di piante di cui abbiamo parlato.
Che grazie allora anche questa volta per il, diciamo, tutti i consigli che ci hai dato, e alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.